Uomini e profeti. Letture.
Una buona giornata, un benvenuto a tutti voi da Gabriella Caramore, Antonella Borghi, Francesca Levi, Gaetano Chiarella che ci assiste oggi per la parte tecnica. E veniamo allora a questa promessa introduzione all'Islam da dentro il Corano, come dicevo ieri. Naturalmente la nostra intenzione non è di dimostrare che il Corano è buono a tutti i costi, che l'Occidente non lo ha capito e dunque che siamo noi gli aggressivi verso il mondo islamico. Si tratta piuttosto di risalire alle fonti, così via per l'Antico e il Nuovo Testamento, con i canoni delle altre tradizioni religiose, per capire in che modo la storia si è innervata in questi testi e in che modo sia possibile attingervi oggi senza che si scatenino reciproche difese o reciproche aggressività. Già naturalmente questo l'avevamo fatto parecchi anni fa, anzi a più riprese a dire il vero. Io ricordo una bella serie di puntate con Alberto Ventura, che era appunto Leggere il Corano, curata al Quran, e poi altre cose. Oggi ci riproviamo affidandoci per farci da guida a una coppia di sposi.
La luce dentro il cristallo. Per comprendere l'Islam. Con Shahrzad Usmandzadeh e Adnan Mokrani. Prima puntata. La religione presso Dio.
Allora, saluto i nostri due ospiti, Shahrzad Usmandzadeh. Buongiorno Shahrzad.
Buongiorno a tutti voi.
E buongiorno a Adnan Mokrani, che già conoscete perché è stato già nostro ospite. Buongiorno Mokrani.
Buongiorno.
Allora, intanto, per presentarvi un pochino meglio, qual è la vostra formazione teologica? Lei, Shahrzad, è iraniana. Ha studiato all'Università di Teheran, alla scuola di formazione dell'Islam.
Sì, sono nata a Teheran, però questa, diciamo, volontà di studiare più in profondità l'Islam, mi sono trasferita a Qom, che è proprio il centro più specializzato dell'Islam sciita nel mondo, che è 145 chilometri a sud di Teheran. È proprio la città costruita intorno al mausoleo della Santa Masuma ed è il centro proprio della ricerca religiosa.
Quindi lei è di formazione teologa e non deve sorprendere che ci sia una teologa musulmana, forse la nostra ignoranza ci fa magari...
No. No. È una città che ospita più di 40.000 studenti e tra loro più di 5.000 studenti stranieri, e ci sono migliaia anche di studentesse che studiano lì la teologia islamica.
Ecco, e chi acquisisce poi il titolo, cioè il dottorato di teologia, ha la possibilità di insegnarlo?
Sì, diventa, diciamo, dottore della religione.
Ecco, dottore della religione. Invece Adnan Mokrani ha un'altra origine, è tunisino e algerino per di famiglia, diciamo. Ecco, e dunque entrambi vivete a Roma, dove vi siete conosciuti.
Sì.
Ecco, e lei, entrambi insegnate alla Gregoriana, e tra l'altro Adnan Mokrani è anche del comitato scientifico della Carta dei Valori. Ecco, quindi è una cosa importante sulla quale anche contiamo.
Sì, un comitato per scrivere la Carta dei Valori della cittadinanza e dell'integrazione presso il Ministero dell'Interno. Un progetto lungo.
Ecco, dunque lei, Mokrani, è sunnita.
Sunnita, sì.
E Shahrzad invece è sciita.
Sì, appartengo, diciamo, alla scuola sciita.
Ecco, allora noi sappiamo che naturalmente le due scuole hanno fortissimi contrasti, però invece voi vivete armoniosamente insieme.
Sì, certo.
Ecco, ma questo che cosa significa? Che i contrasti, le differenze fra sunniti e sciiti, che cosa riguardano?
Il punto di partenza è storico. La divergenza tra sciiti e sunniti parte dalla nominazione del profeta Muhammad di un successore, del suo cugino Ali. Dunque, per i sunniti, il profeta, prima di morire, non ha nominato nessuno e la comunità ha scelto il successore. Invece, per i sciiti, il profeta ha nominato Ali. Poi viene dopo la lettura della storia islamica. Ci sono tanti fattori storici e politici che hanno creato questa divisione.
Ecco, magari qualcuno riusciremo a vederlo, anche se noi il taglio che daremo a questa lettura non è di tipo storico, ma è più dentro il testo del Corano, però sarà inevitabile anche parlarne. Shahzad, in questi giorni c'è stata la, non so se si chiama la festa più celebre degli sciiti.
Il ricordo, diciamo, più che festa, è il giorno in cui si ricorda il martirio del nipote amatissimo del profeta Muhammad, che si chiamava Imam Hussein.
Ecco, e naturalmente ci fa un po' impressione vedere tutte quelle scene, noi le vediamo alla televisione, quelle scene cruente di auto flagellanti, e ci ricordano un po' le scene, per ricordare la crocifissione nella Settimana Santa, in alcuni paesi, soprattutto del sud Italia, che però un cristiano oggi giudica un po' riti pagani, diciamo. Ecco,
quei riti non è che sono molto frequenti. Sono soltanto praticati in alcune zone e sono anche state condannate diverse volte dagli stessi ayatollah e dai dottori della religione, soprattutto quando si fanno veramente male e diciamo anche antireligioso, perché il corpo appartiene non solo a te ma addirittura a Dio stesso. Allora, se fai male al corpo tuo, in fondo fai un peccato, allora non si dovrebbe far male. Ma innanzitutto Ashura è la memoria del martirio di un uomo che è morto per l'ideale della libertà, della dignità e della verità. Perché infatti lui non ha avuto paura di dire che ciò che stavano facendo coloro che si nominavano i successori del profeta non era nella linea della volontà del profeta, che era una religione tollerante basato sulla giustizia e l'amore reciproco. E allora lui è andato a protestare contro ciò che stava andando avanti.
Ecco, noi però vediamo folle di autoflagellanti, quindi non pochissimi come può accadere invece.
Sì, ma credo nel caso iracheno c'è una volontà popolare di confermare l'identità sciita dopo lunghi anni di oppressione. Dunque, c'è un fattore storico-politico,
ecco, sì, una specie di rivincita, di revanchismo degli sciiti che mostrano.
Ma secondo me questi rituali sanguinosi fanno parte della religiosità popolare, dunque la voglia di partecipare nel dolore di Hussein. E ci sono veramente tentativi di dire è meglio dare il sangue agli ospedali, oppure organizzare incontri di preghiera, di meditazione, di poesia. Ma è difficile cambiare la mentalità popolare.
Ecco, perlomeno è una questione controversa e non così come appare a noi o come ci viene offerta, così diciamo plateale, ecco, e non contrastata. Allora, cominciamo ad aprire il Corano. Intanto diciamo subito che noi abbiamo usato un po' due edizioni, sia quella molto classica e molto amata di Alessandro Bausani, sia quella di Gabriele Mandel, che è edita dalla UTET, mentre Bausani è Garzanti, e poi invece anche con delle diciamo correzioni, modifiche che avete apportato voi stessi, perché giustamente un testo come il Corano tradotto ha bisogno sempre di continui rifacimenti. Ecco, come tutti i testi sacri, vedremo che versetti che si contraddicono l'uno con l'altro, che affermano una cosa e sembrano affermare il loro contrario, ma insomma questo poi lo vedremo. Tra l'altro la prossima puntata sarà dedicata appunto al Corano come testo. Oggi cercheremo di capire che cosa si debba intendere quando parliamo di Islam. Allora, apriamo alla sura terza, che è detta della famiglia di Imran, e cominciamo a leggere i versetti dal 19 al 28.
Sì, la religione di Dio è l'Islam, la sottomissione. Coloro ai quali è stato rivelato il libro si sono disputati per gelosia, nemici gli uni degli altri. solo dopo che la conoscenza venne loro. E chiunque non crede nei segni di Dio, sappia che Dio è pronto a chiederne conto. Se polemizzano contro di te, di: ho sottomesso a Dio il mio volto, io e quelli che mi hanno seguito. E di a quelli cui è stato dato il libro e ai gentili: avete abbracciato l'Islam? Se abbracciano l'Islam, saranno ben guidati. Se ti voltano le spalle, a te compete trasmettere, null'altro. Dio osserva i suoi servi. Sì, a quelli che non credono ai segni di Dio e uccidono senza diritto i profeti e uccidono quelli che ordinano la giustizia, annuncia un castigo doloroso. Ecco quelli le cui opere sono divenute vane nella vita presente e in quella futura. Per loro nessun soccorso. Non hai visto quelli che avevano avuto una parte del libro e che sono stati chiamati al libro di Dio perché ne fosse il loro giudice? Poi un gruppo di loro volta le spalle, gli indifferenti. Sì, poiché dicono: il fuoco non ci toccherà se non per qualche giorno. E questa loro calunnia li inganna nella loro religione. Al pari di quando noi li avremo radunati, per il giorno sul quale non v'è dubbio alcuno, ed ogni anima sarà pienamente ripagata per ciò che avrà guadagnato. Non saranno per nulla vittime di prevaricazione. Di: o Dio mio, re del regno, tu dai la regalità a chi tu vuoi, e tu strappi la regalità a chi tu vuoi. Tu dai il potere a chi tu vuoi, e tu umili chi tu vuoi. Il bene è nella tua mano. Sì, tu hai potere su tutto. Tu fai entrare la notte nel giorno, e tu fai entrare il giorno nella notte. Tu fai uscire il vivo dal morto, e tu fai uscire il morto dal vivo. E tu attribuisci a chi tu vuoi, senza lesinare. I credenti non prendano come tutori dei miscredenti in luogo di credenti. Chiunque lo fa non è in nulla di Dio, a meno che non temiate da loro qualche timore. Dio vi mette in guardia su se stesso, e il divenire è in Dio.
Abbiamo sentito questi versetti dalla terza sura. Naturalmente, come dicevo, la prossima volta ci fermiamo di più sul Corano e quindi anche sulla lettura coranica, come va fatta la cantillazione, si dice, no? Questo ritmo salmodiato. Ecco, allora già la prima frase: la religione presso Dio è l'Islam, e l'Islam è appunto la sottomissione. Intanto questa parola Islam quanti significati ha? Credo tanti, è vero? Questa radice si apre poi come un...
Sì, diciamo, ogni parola in arabo ha tre lettere di radice proprio. Allora Islam ha la radice di SLM, Salm o Selm, che hanno il senso di pace soprattutto, e poi salute anche.
Pace come shalom, come salam.
Sì, pace e salute, che comprende una salute piena e perfetta. E Islam significa proprio, allora, sottomettersi per arrivare a questa meta di pace e piena salute. È un abbandono che dovrebbe comprendere il corpo, la ragione, anche il cuore e l'anima. Questo sarebbe anche l'inizio e la fine del percorso di ogni musulmano. Comincia con l'Islam, poi con le diverse tappe di abbandono, di povertà, di conoscenza, amore, unità, ma alla fine di nuovo si dovrebbe arrivare all'Islam. E l'inizio e la fine, allora, questo abbandono volontario alla pace e a Dio stesso, che è Lui stesso la pace.
Ecco, queste tre lettere SLM sono quelle da cui deriva anche il musulmano.
Sì, infatti, ecco. Il musulmano è colui che si abbandona volontariamente alla pace e alla salute piena. Ed è poi anche il saluto iniziale di tutti i musulmani. Si salutano all'inizio e alla fine di ogni incontro, Salam Aleikum, la pace sia con voi, e anche alla fine. E poi è anche la stessa formula che in ogni preghiera quotidiana, canonica, 5 volte al giorno, conclude la preghiera del giorno e della notte, salutando non solo la propria comunità, Assalamu alaikum, la pace sia su di noi, e sui buoni servi di Dio, ma poi un saluto che comprende tutti, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, la pace sia con tutti voi, con la misericordia e la benedizione di Dio. E poi Salam è il nome stesso di Dio, perché Lui è la vera pace, la piena pace. Poi c'è l'augurio di ritornare nella dimora della pace, il Corano. E poi anche vediamo che la salvezza è con chi ha il cuore Salim, sempre dalla stessa radice, che è proprio un cuore puro e sano.
Ecco, quindi vediamo già una ricchezza di significati che noi siamo abituati invece a semplificare un po' brutalmente. L'Islam, Mokrani, ecco, detto così, come dire, sembra quasi una religione universale più che un'appartenenza specifica.
Sì, si può distinguere tra due livelli.
Sì.
C'è il livello universale, cosmico, generale, come atteggiamento umano, un'apertura umana verso Dio. Perciò la parola sottomissione non esprime tutte le sfumature.
Sì, è chiaro, sottomissione poi può sembrare un po' un'accezione negativa,
sì,
no? Perché
certamente non è una sottomissione forzata,
certo,
ma voluta, volontaria, che si fa con
accettazione,
amore.
Accettazione sarebbe più bello.
Accettazione, fidarsi.
Come fede, che poi è fiducia.
Essere in pace con Dio e la gente. Può essere questo il significato più profondo della parola. Dunque, il Corano parla di questi livelli di Islam, l'Islam cosmico, in cui fa parte tutto il creato, l'Islam generale e la religione di tutti i profeti, quelli che conosciamo e tanti altri che non conosciamo, e alla fine l'Islam particolare, l'Islam coranico, è l'Islam del profeta Muhammad, che non è altro che una conferma e riforma dell'Islam precedente.
Ecco, diciamo c'è come un Islam del cuore che potrebbe riguardare chiunque, e poi c'è un Islam della via coranica, diciamo, che è più specifico, non so se si può dire così.
Non solo del cuore, ma proprio un Islam che nomina le altre religioni Islam. Infatti comincia dallo stesso Abramo, dicendo che Abramo stesso non era né giudeo né cristiano, ma era un musulmano. Allora, la religione è proprio Islam, secondo il concetto coranico.
Cioè, Islam significa più che altro appunto una accettazione della volontà divina.
Sì, significa anche una religione primordiale, naturale. C'è anche un detto del profeta Muhammad che dice: tutti i profeti sono fratelli dallo stesso padre, ma da madri diverse. Nel senso, il messaggio è unico, l'unicità di Dio, ma il contesto culturale, il linguaggio, la storia è diversa, dipende ogni profeta.
È chiaro, ecco, poi vedremo allora nel rapporto anche alle altre religioni del libro questa dimensione della profezia che è così importante nell'Islam. Però ecco, due parole storiche: quando si comincia a parlare di Islam, comincia il profeta stesso, Muhammad.
Il profeta Muhammad non è il fondatore dell'Islam.
Ecco, non è il fondatore di questa religione.
Sì, non si presenta in questo modo. Ma riformatori, si può dire, uno che fa ricordare le verità eterne. Dunque non ha portato novità, ma solo un ritorno verso l'origine abramitica della religione, anche prima di Abramo.
Ecco, ma qual è la situazione religiosa e politica dell'Arabia centrale prima di Muhammad?
Si può dire l'Arabia, la penisola arabica prima di Muhammad, non ha conosciuto un potere centrale, una forma di Stato, erano tribù in conflitto continuo e c'era un tipo di tradizione abramitica, anche la Kaaba per gli arabi preislamici rappresentava la casa di Abramo, fondata da Abramo stesso.
Ecco, quindi c'era già il culto, cioè c'era già il pellegrinaggio alla Mecca, c'era già la Kaaba, che è questo grande cubo quadrato nero.
Sì, però era pieno ormai degli idoli in quel momento.
Ecco.
Era la casa dell'idolatria. Allora il profeta è entrato lì dentro e praticamente ha tolto tutti questi idoli che c'erano dentro la Kaaba, invitando tutti a riunirsi dentro un unico Dio. Infatti anche il nome stesso di Allah esisteva come uno degli idoli, ma il maggiore. Allora lui ha tolto tutto, infatti la ilaha illallah significa non esiste altra divinità che un unico. Allora per questo ha ripetuto Elohu Nova, Elohu Konvohed, rivolgendosi anche a coloro che praticavano altre religioni, dicendo che il nostro Dio e il vostro Dio non è che un unico Dio, perché in fondo non esiste che un unico Dio. Allora ha fatto questo lavoro di unificazione tra prima il suo popolo, che erano veramente in conflitto tra di loro, ma il suo messaggio di unità poi voleva spargersi anche ad altre culture, nazioni.
Ecco, quindi il mutamento fondamentale che porta Muhammad qual è?
Una riforma religiosa radicale. Dunque questa casa, questo tempio era pienissimo di idoli, più di 360 idoli, era un centro commerciale, un mercato religioso molto importante, e questo, il messaggio di Muhammad ha minacciato questo potere economico. Il conflitto è cominciato da quel punto, perché dire che c'è solo un Dio unico significa togliere tutta la validità di quel commercio religioso a Mecca.
Ecco, restiamo un attimo su quel testo che abbiamo ascoltato, che è ricchissimo, naturalmente non potremo ripercorrerlo tutto. Appunto, c'è molte volte la parola sottomissione: ho sottomesso a Dio il mio volto, significa me stesso, no, ovviamente. Ecco, poi se voltano le spalle, a te compete trasmettere, null'altro. Ecco, che cos'è questo trasmettere? Che cosa deve trasmettere?
Ciò che ha ricevuto, perché tutti i profeti per prima cosa sono proprio abbandonati, magari la parola sottomessa se non piace, però in fondo il servo, secondo il pensiero islamico, non viene visto negativamente, ma il servo è colui che è, diciamo, il suo amore per Dio è radicato a quel punto che non ha più una propria volontà, ma tutto ciò che vuole non è altro che la volontà di Dio. Allora in questo senso c'è un filo diretto col divino, con la luce della sapienza. Allora ciò che dice è parola di Dio, perché è in piena connessione attiva con la verità cosmica. Allora in questo senso noi musulmani crediamo che il profeta era veramente in una piena relazione di servitù che l'ha fatto diventare il suo messaggero. Allora è questo che deve trasmettere, ma sempre lo ripete, che io soltanto vi dico, vi spiego, ma è a voi la scelta. Infatti uno dei versetti molto citati dai musulmani, che si chiama proprio Ayatul Kursi, lì proprio lo ripetiamo sempre: la ikraha hafeddin, non c'è obbligo nella religione, perché nemmeno il profeta può essere il nostro protettore, il nostro avvocato. Lui ha solo il ruolo di dire ciò che ha sentito e spiegarci ciò che ha visto di verità e di bellezza.
Ecco, naturalmente, vabbè, poi insomma parleremo nel corso di queste puntate del fatto che molta storia dell'Islam sembra contraddire questa parola, ma naturalmente questo accade in tutte le religioni. Nel cristianesimo Gesù predica la povertà e poi abbiamo visto che è diventata una religione dei ricchi, quindi insomma sono contraddizioni che ci sono, ma è bene capirne i passaggi, no? E questo magari lo vedremo un po' alla volta, però ecco, qui si pone già il problema, allora voi l'avete già posto molto chiaramente, del rapporto tra i musulmani e le altre religioni del libro. E allora leggerei, insomma era già precisato in questi versetti che abbiamo letto, però ne leggerei di altri in cui forse risulta ancora più chiaro e potremo affrontare meglio la cosa. Leggiamo ancora da questa sura terza, versetto 85, poi la sura 22 del pellegrinaggio e da quella numero 10 chiamata di Giona.
E chiunque desidera una religione diversa dall'Islam, da lui mai sarà accettata, e nell'altra vita sarà tra i perdenti. E compite lo sforzo per Dio con tutto lo sforzo che merita. Egli vi ha eletti, e non vi ha imposto difficoltà nella religione, quella del vostro padre Abramo, che vi ha già definiti musulmani come ora, affinché il messaggero sia testimone per voi, e voi siate testimoni per le genti. Compite dunque la preghiera, pagate la zakat, e aggrappatevi a Dio. È Lui il vostro maestro, e che eccellente maestro, che eccellente sostegno. Di, crediamo in Dio e in ciò che è stato rivelato a noi, e in ciò che è stato rivelato ad Abramo, a Ismaele, a Isacco, a Giacobbe e alle tribù, e in ciò che è stato dato a Mosè, a Gesù e ai profeti da parte del loro Signore. Noi non facciamo differenza con alcuno di loro. È a Lui che noi siamo sottomessi. Mosè disse, «Popolo mio, se credete in Dio, ponete la vostra fiducia in Lui, se siete musulmani».
Allora, Shahrzad Hushmand e Adnan Mokrani, abbiamo sentito questi altri versetti, così un po' messi insieme, scelti da voi, da sure diverse. Qui c'è una critica ai fedeli delle religioni, ma non ai profeti. Ecco, che cos'è questa distinzione? Mokrani, qual è il rapporto tra la fede e la profezia, innanzitutto?
Sì, il concetto della profezia nell'Islam è molto ampio, è diverso in quello nell'ebraismo. I profeti nella Bibbia rappresentano una epoca ben definita, invece nell'Islam è il fenomeno religioso per eccellenza, dunque Dio per giustizia, per grazia, ha mandato profeti ovunque nella terra, per tutte le nazioni. Dunque il messaggio di tutti i profeti è unico, e l'Islam è l'unicità di Dio. Questo è fondamentale per la religione islamica.
Ecco, si potrebbe in qualche misura dire che Maometto, il profeta Muhammad, ha portato la religione del libro, intesa come la Bibbia, anche a queste popolazioni che non l'avevano accolta, non l'avevano recepita, non ne avrebbero avuto accesso?
Si può dire così, ma dobbiamo essere attenti nell'uso della parola libro, perché la natura stessa del Corano è orale.
Sì, no, ma io intendevo proprio la Bibbia, cioè che porta, come dire, quella verità contenuta nel libro, nella Bibbia, e che Muhammad riconosce come tale, e attraverso questa nuova forma riesce a portarla anche a queste popolazioni che appunto o erano pagani o non ne avevano conoscenza, riesce a portare anche quella verità antica attraverso questa forma nuova.
Sì, il profeta Muhammad è stato mandato all'inizio a questi popoli emarginati dalla civiltà e dalla storia delle religioni. Dunque il Corano usa la parola ummiyin, che le nazioni, goyim,
le genti.
Sì, dunque gli arabi erano totalmente fuori questo, all'immagine, alla periferia della civiltà e della religione abramitica.
Però poi, secondo il pensiero islamico, lui non è solo il messaggero di una nazione o di un luogo particolare, perché mi ricordo adesso il versetto dove dicevo «Vamo arsalno che lo rahmatan lil alamin». Noi non ti abbiamo mandato che per amore verso i mondi. Allora non è solo per un popolo, però questo è stato esempio per far vedere che l'amore di Dio e il messaggio di Dio che cambiamenti può far arrivare anche ad un popolo di beduini così, diciamo, arretrati e a volte anche così violenti, nel momento in cui erano in piena guerra tra di loro, poi seppellivano le fanciulle, proprio delle usanze anche molto brutte e anche abbastanza ignoranti. Allora questo è stato solo un esempio per far vedere un messaggio di luce, come può cambiare radicalmente anche un popolo così arretrato.
Ecco, la cosa che abbiamo già sentito, se siamo stati attenti a queste due letture di versetti coranici, è che appunto praticamente non si fa distinzione tra quelli che hanno la nuova religione, cioè i musulmani, i credenti ebrei, i credenti cristiani, ma più che altro tra chi si comporta bene e chi no, cioè chi accetta la volontà di Dio e chi no. Questa è la distinzione sostanziale che si avverte, no? Quindi quando si dice i musulmani combattono gli infedeli, in realtà combattono l'infedeltà. No?
Sì, mi sembra proprio così, ha pienamente ragione, perché poi chi legge attentamente il Corano se ne accorge di una grandissima tolleranza verso le altre religioni, perché il Corano non solo conferma la verità dei profeti sparsi in tutto il mondo, in tutte le epoche, magari alcuni li nomina, altri li lascia anche senza nome, infatti dice che molti non li abbiamo nemmeno nominati, perché non esiste una terra che non abbia avuto un messaggero, così si dice simbolicamente nella tradizione islamica che i profeti sono 124.000, allora quasi infiniti. Ma non solo se nomina i profeti, ma addirittura nomina le religioni. Per esempio abbiamo un versetto chiaro dove dice quelli che credono, gli ebrei, i sabei, i cristiani, proprio li nomina per religione, ma continua: chiunque crede in Dio nel giorno ultimo e compie opera buona, nessun timore su di loro e non vivranno afflitti. Proprio questa apertura verso altre religioni che li nomina proprio col proprio nome.
Ecco, naturalmente sono nominate quelle conosciute, ovviamente. Ecco, ed è contemplato chi non abbia una religione, o era praticamente impensabile il non credente?
Il concetto ateo nel Corano non esiste. Non ho notato personalmente. Forse una categoria a quell'epoca era sconosciuta.
Ma io mi faccio ancora ricordare un altro versetto dove non parla nemmeno del nome di Dio. Infatti, secondo me, qui comprende le persone che non danno un nome alla propria religiosità, non danno nemmeno un nome a Dio. E questo è il versetto dove dice: Man amela salihan min zakarin wa unsa wa huwa mu'min. Dice: chi opera il bene, sia maschio che femmina, nel momento che crede in ciò che fa, avrà una vita pura e noi gli daremo la ricompensa ancora più bella di quello che ha fatto.
Che versetto è questo?
Così questo poi ce lo andiamo a leggere. Questo è 1697. Allora qui comprende anche le persone che non danno un proprio nome nemmeno alla loro pratica, nemmeno religiosità, non solo operano il bene.
Come dice Gesù, non chi mi dice Signore, Signore, ma chi fa la volontà del Padre mio.
Nemmeno Padre mio qui.
No, c'è anche un altro punto. Che i nomi divini rappresentano valori fondamentali, e dunque chi crede nella pace crede in Dio in qualche maniera, chi crede nella giustizia crede in Dio in qualche maniera. Anche Dio non è chiamato pacifico nel Corano, ma chiamato la pace, la giustizia, non il giusto, ma la giustizia, al-adl. Il credente in Dio, forse c'è un asse che unisce tutti questi componenti. Invece uno che crede in questi valori in modo separato, ma indirettamente, alla fine il giudizio finale rimane nelle mani di Dio, non è nostro compito di giudicare le persone.
Ecco, a proposito del giudizio finale, ci sono molti versetti, anche un pochino qualcosa tra quelli che abbiamo letto, ma adesso ne leggiamo degli altri, che fanno pensare a un elemento di predestinazione nel Corano e che dunque ci pongono di fronte al problema della libertà dell'individuo. Allora sentiamo per esempio dalla sura 6 dell'Egregio, il versetto 125, dalla sura 16 dell'Ape, il versetto 9, poi ce ne sarebbero altri che ci avete portato voi, ma ci limitiamo a questi.
Poi Dio apre il petto verso l'Islam a chiunque egli vuol guidare. E a chiunque egli vuol fuorviare, rende il petto angusto e compresso, come il petto di chi fa lo sforzo di salire in alto. Così Dio infligge la punizione a quelli che non credono. Verso Dio è la retta via, ma altre se ne allontanano. Se volesse, vi guiderebbe tutti.
Ecco, poi ce ne sono appunto degli altri, chi vuole guidare e chi vuole fuorviare, se volesse li salverebbe tutti. Allora siamo nelle mani di questo Dio un po' arbitrario, un po' dispotico, e qual è allora la nostra libertà, qual è la libertà contemplata in questo libro?
Religione islamica, ci sono principalmente due correnti. Il corrente dei Mu'taziliti, la scuola fondatrice della teologia islamica, insiste molto sulla libertà dell'essere umano e la sua responsabilità morale.
Ecco, ricordo agli ascoltatori che dei Mu'taziliti ci parlò Abu Said quando venne in trasmissione da noi, questo
Nasr Hamd Abu Said.
Sì, questo grande studioso egiziano che esule in Olanda per i motivi che abbiamo ricordato. Ecco.
Sì, per la seconda scuola asciarita insiste sulla sovranità di Dio, il suo controllo assoluto sul creato. E nel Corano stesso troviamo versetti che dimostrano l'atto della libertà umana e altri che insistono sul lato della sovranità divina. Questa contraddizione apparente, come si può risolverla? C'è una proposta personale, che la volontà libera umana fa parte della volontà divina. Dunque, ci sono livelli di volontà divina. Il livello più alto è quello etico e morale, e che non si può essere realizzato senza la libertà dell'essere umano, una libertà anche permessa e voluta da Dio, e non è una libertà in contraddizione con la volontà di Dio, ma approvata, accettata da Dio.
Sì, infatti io penso che la volontà di Dio comprende tutto, perché niente sfugge a Dio, perché in fondo si dice nella filosofia islamica che Dio è proprio l'essere con la E maiuscola, allora tutto ciò che è Lui. Allora non può sfuggire niente dalla sua volontà, dalla sua esistenza, però la sua volontà lavora attraverso la volontà umana. Per esempio, quando nel Corano diceva ma ya'mal misqala zarratin khayran yara, chi porta un'opera del peso di un atomo del bene lo vedrà, e chi porta il male di un peso di un atomo lo vedrà pure. Allora questo, anche altri tanti altri versetti che confermano assolutamente la potenzialità della scelta, però in fondo la sua presenza e la sua volontà non mancano mai a nessuno.
Ecco, la presenza e la volontà non mancano, quindi libertà è insieme resa, diciamo, alla volontà di Dio. Un'altra cosa, noi siamo abituati a pensare all'Islam come a una religione esclusivista, anche perché di fatto molti musulmani si comportano così, no? Cioè noi abbiamo la vera religione. E anche qui credo che ci siano versetti contraddittori su questo. Allora leggiamone un paio dalla sura seconda detta della Giovenca, i versetti dal 111 al 113.
E hanno detto: entrerà in paradiso solo chi è ebreo o cristiano. Ecco i loro desideri. Di: portate la vostra prova, se siete veritieri. No, chiunque avrà sottomesso il suo volto a Dio, facendo il bene, avrà la sua ricompensa presso il Signore. Su di questi nessun timore, e non saranno afflitti. E gli ebrei dicono: i cristiani si basano sul nulla. E i cristiani dicono: gli ebrei si basano sul nulla. E pur tuttavia recitano il libro. Anche quelli che non sanno hanno un linguaggio simile. Ebbene, il giorno della risurrezione, Dio giudicherà fra di loro di ciò su cui divergono.
Sherzad e Adnan Mokrani. Pluralismo o esclusivismo?
Sì, si può parlare di un cammino storico.
Ecco.
Come una religione si sviluppa nella sua autocoscienza come religione distinta e separata. Sappiamo bene che l'Islam, quando è entrato in Siria, poi nella penisola iberica, nella Spagna, è stato considerato come una eresia cristiana. I musulmani erano visti come ariani. Anche Giovanni Damasceno ha considerato i musulmani come eretici cristiani. Poi piano piano, un secolo dopo, i cristiani stessi hanno riconosciuto questa religione come un'altra religione. Secondo me anche per l'autocoscienza...
cioè le differenze si sono accentuate nella storia.
Sì, c'è questa tendenza di vedersi come religione separata e totalmente diversa. Dunque, da questo cammino storico e politico e ideologico è nato l'esclusivismo religioso, soprattutto in una società tradizionale, patriarcale. Il potere è basato sulla religione. Dunque la religione diventa la legittimità dello Stato. Invece, se cerchiamo nel Corano stesso, troviamo una visione più aperta, più pluralista. Perché in quel versetto
che
abbiamo letto, il Corano condanna l'esclusivismo ebraico e l'esclusivismo cristiano, ma dice che hanno una base comune, la Bibbia. Non possono essere tutti nello sbaglio, nello stesso tempo, perché c'è qualcosa di comune tra di loro. E poi dice, anche quelli che non conoscono nulla parlano alla stessa maniera. Dunque, ha dato un esempio di esclusivismo che i musulmani non devono seguire. Perciò...
Ecco, però poi come è accaduto che il mondo musulmano abbia sviluppato anche un così forte antagonismo verso l'Occidente? Perché naturalmente sappiamo anche le responsabilità dell'Occidente, ma è come se ci fosse stato un elemento di chiusura, di chiusura in se stessi.
Certamente il confronto politico e armato ha contribuito a questa identità separata, e come identità separata e nemica nello stesso tempo.
Ecco, ma perché proprio i più integralisti si appellano al Corano? Cioè, come se cercassero qui dentro la conferma del loro Shahzad.
Qui posso leggervi uno dei versetti che potrebbe essere capito, come dici tu, dai fondamentalisti come una visione esclusivista dell'Islam, ma che solamente leggendo il versetto che lo procede si vede che non potrebbe essere capito così. Lo leggiamo insieme.
Sì.
È il capitolo sempre 3, quello che lo prendono gli esclusivisti è il versetto 85, ma basterebbe solo leggere il versetto che viene prima. Allora, io comincio
dall'85.
Sì, dice, chi vuole una religione diversa dall'Islam, il suo culto non sarà accettato e nell'altra vita sarà tra i perdenti. Allora, per esempio, i cosiddetti fondamentalisti prendono questo versetto e dicono, allora una religione diversa dall'Islam non è assolutamente accettato. Però si deve far leggere a loro stessi il versetto che viene prima.
L'84. Cosa dice?
Dice, crediamo in Dio e in quello che ha fatto scendere su di noi e in quello che ha fatto scendere su Abramo, Ismaele, Isacco, Giacobbe e le tribù. E in ciò che da parte del Signore è stato dato a Mosè, a Gesù e ai profeti. Non facciamo alcuna differenza tra loro e a lui siamo sottomessi, che però qui questa parola sottomessi è proprio la parola musulmana. Noi siamo musulmani. Allora spiega già cosa significa l'Islam nel versetto 84, che questo è l'Islam, quella visione unitaria del messaggio universale che comincia addirittura, secondo la tradizione, da Adamo stesso, però qui comincia da Abramo fino a Gesù e ancora i profeti. Allora in questo senso dice che voi non dovete fare alcuna differenza tra i profeti, ma ciò che dovete fare è essere musulmani sottomessi. E subito dopo dice, allora chi segue un'altra religione dall'Islam non è accettato. Allora entrare in questa logica di abbandono a Dio che è verità, giustizia, amore, bontà, è il concetto e il senso vero dell'Islam. Ma prendere questo versetto a parte potrebbe essere usato come una visione esclusivista.
Bene, io vi ringrazio molto per questa prima introduzione che ci avete dato. Grazie. E ci sentiamo con voi la prossima domenica, in cui affronteremo proprio il Corano anche come libro. Vedremo come è fatto questo testo e che cosa ci dobbiamo aspettare da lui. Grazie Shahzad e Mokrani. E naturalmente ringrazio la redazione, cioè Francesca Levi, Antonella Borghi, Cristiana Monzi, il tecnico di oggi che è stato Gaetano Chiarella. Ricordo che le nostre puntate sono scaricabili in formato MP3 dal nostro sito www.uominieprofeti.rai.it. Ricordo i nostri indirizzi via Asiago 10 00 195 Roma e quello di posta elettronica uominieprofeti@rai.it. Grazie da Gabriella Caramore e alla settimana prossima.